Va ora in onda La Scuola delle Mamme, un programma della RWS a cura della pastora avventista Trofim Abigaela.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la rubrica La Scuola delle Mamme. Come di consueto abbiamo con noi la carissima Abigaela Trofim. Buongiorno Abigaela.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovata.
Grazie, altrettanto a voi.
E l'argomento di oggi qual è?
Oggi vorrei proporre alle mamme quattro sfide che sono non soltanto le sfide delle mamme, ma sono le sfide della Chiesa, sono le sfide della nostra società. Perché considero che se noi riusciamo insieme a capire il mondo in cui stiamo vivendo, quali sono i cambiamenti, possiamo anche migliorare la nostra percezione come mamme al servizio dei nostri ragazzi. Mm-hmm. Quindi è proprio un'introduzione, diciamo, di quello che può essere la Scuola delle Mamme per quest'anno. La prima sfida, che riguarda la secolarizzazione, un tempo storico in cui siamo chiamati da una parte a vivere in un modo molto secolare, in cui stanno cambiando un sacco di cose, come la globalizzazione, l'arrivo dei migranti, come la possibilità di andare in altri posti per poter trovare un lavoro, per costruire una vita, l'arrivo degli altri che vengono sul territorio italiano, e poi entrare nella dimensione della famiglia, in cui sembra che tutto va agli stessi livelli come una volta. Quindi da una parte si vive nel mondo, sia a scuola che al lavoro, in un mondo secolarizzato, e si rientra nella famiglia, che spesso non è una famiglia che riesce ad andare a passo con la secolarizzazione del mondo.
In questo caso è una cosa positiva la secolarizzazione o una cosa negativa?
È un segnale d'allarme, è una sfida. Ok, il mondo sta andando avanti così. Io come famiglia, io come mamma, riesco a capire quello che sta succedendo nel mondo dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, economico, politico, e tutti questi cambiamenti, il fatto che per esempio c'è più paura del terrorismo in questi anni che 10-15 anni fa, si parla nella famiglia di questo? Mm-hmm. Si affronta questo tema? Il fatto che ci sono migliaia di persone che lasciano le loro terre e si spostano, e che adesso diversi ragazzi italiani, per esempio, finiscono la scuola e vanno in Inghilterra piuttosto che negli Stati Uniti, in Australia. Noi quest'anno abbiamo visto l'uscita di diversi ragazzi, diciottenni, ventenni, italiani, che vanno via dall'Italia. Siamo pronti come genitori ad affrontare questa sfida della secolarizzazione?
Non si può negare la secolarizzazione, ma nel suo tempo riuscire ad avere una visione equilibrata da condividere con i figli, non negare ma nemmeno poi lasciarsi assorbire, lasciarsi travolgere dalla secolarizzazione. Come si trova il punto giusto di saggezza?
Prima dobbiamo avere la consapevolezza che c'è un passaggio di cose, di istituzioni non indifferente, e quindi anche il linguaggio oggi sta cambiando. E quindi se io ho la visione giusta di quello che vive il mio mondo, posso anche affrontare questo cambiamento parlando all'interno della propria famiglia, riuscire ad avere abbastanza informazioni su quello che oggi sta succedendo per poter poi dire ok, qual è la nostra scelta. Per esempio, una mamma che si trova con un ragazzo, una ragazza di 19 anni che ha finito liceo, in che modo l'accompagna a prendere la scelta per il lavoro che avrà tra 5 anni quando finisce l'università? Che università posso oggi consigliare al mio figlio, alla mia figlia, in una società che sta cambiando così tanto? Quindi questo riuscire a capire questo processo di perdita di rilevanza della religione, della vita sociale, dei schemi che avevamo una volta va affrontato.
Come genitori noi siamo cresciuti con un'altra mentalità e quindi con un progresso diverso. Oggi il progresso, la ricerca è andata molto molto avanti e noi rischiamo di restare un po' indietro, di non riuscire bene a capire quello che vivono i nostri figli, quindi le sollecitazioni e gli impulsi, gli stimoli che ricevono. Non è sempre facile.
Abbiamo bisogno proprio di capire la secolarizzazione nel suo aspetto religioso, nel suo aspetto politico, nel suo aspetto economico, ma anche culturale. Quindi sono questi quattro aspetti. Ovvio che in una trasmissione di mezz'oretta non riusciamo a sviscerare queste cose, ma capire che ci sono dei momenti storici che stiamo vivendo in cui la secolarizzazione viene vissuta come desacralizzazione, che la secolarizzazione viene vissuta come privatizzazione della religione oppure come trasposizione della religione in una sfera secolare. Se sei credente o non sei credente non importa più. Mm-hmm. Tutto questo ha un'influenza prima nella società, poi nella chiesa, perché le persone che vivono la società vengono in chiesa e poi nella famiglia.
Non sono cambiate soltanto le terminologie, non sono cambiate le parole soltanto, sono cambiate le scelte di vita, sono cambiati gli stili di vita. Oggi gli stili di vita portano i ragazzi, la gioventù a credere in questa corrente di pensiero che esalta la libertà senza confini. Ognuno può fare di sé ciò che vuole. Quindi non ci sono né limiti, né confini, né regole. Questo è quello che purtroppo stiamo vivendo e in cui sono incappati i nostri ragazzi e saranno incappate le nostre, incapperanno le nuove generazioni. E man mano si va sempre più difficile far capire che la libertà ha le sue regole, la libertà ha i suoi confini. E quindi non bisogna fare della libertà qualcosa di anarchico, no? Di senza confini. Ognuno di sé può fare quello che vuole. Questo è purtroppo è quello che sta accadendo, cara.
Sì, perché se pensiamo che a livello macrosociologico, per esempio, la secolarizzazione tende alla laicizzazione di ogni istituzione è un concetto, quindi non sono cose, diciamo, che ci toccano più di tanto, ma se io vado nel microsociologico, a quel livello, e mi rendo conto che i comportamenti, le pratiche, le apparenze religiose, le credenze degli individui stanno cambiando, allora lì tocca molto me come persona, me come famiglia, me come chiesa, me come società. Ed è molto importante riuscire ad approfondire in che modo oggi il mondo sta cambiando e riuscire a parlare di questi concetti. La seconda sfida. Allora, abbiamo la sfida delle nuove generazioni in cui la depressione e l'agitazione tra i ragazzi sono due realtà molto forti. Noi vediamo per esempio che loro vogliono fare sempre più sport aggressivi e violenti, sono pronti a morire, stanno aumentando per esempio i parchi di divertimento in cui loro usano imbragature, ma anche parchi di divertimento in cui loro possono sfidare la vita, ok? La ricerca di vivere sempre più da soli, con il cane, non legati alla famiglia, ma legati alla tecnologia, il fatto che l'amicizia non è più un concetto così importante per i ragazzi. Se finisce un'amicizia va bene, prendo un altro, mi cerco un altro. Il Facebook piuttosto che il Twitter ha un'influenza non indifferente, perché hai l'impressione di avere centinaia di amici, ma in realtà quando hai il tuo bisogno, la tua sofferenza, ti rendi conto che quelle centinaia di persone non ti sono vicine. Un'altra problematica che stiamo vivendo per quanto riguardano le generazioni giovani è legata al fatto che si lavora per i soldi ma non più per l'identità. Quindi non si lavora più per la passione ma per guadagnare qualcosa e riuscire poi ad avere quella libertà che possa soddisfarti nella tua vita. In questo modo stiamo perdendo l'identità. Lavoro perché devo pagare le bollette piuttosto che riuscire ad andare avanti. Quindi i ragazzi oggi se ne vanno facilmente dalla propria terra proprio perché vogliono affrontare la vita per avere il minimo con poco stress. E quindi c'è da affrontare la vita senza la famiglia vicina e la vita da straniero, che sono delle problematiche sociologiche non indifferenti oggi. Io parlo della sfida dei nostri ragazzi, della generazione dei nostri ragazzi, perché è giusto che come genitori capiamo che i bambini che stiamo crescendo stanno andando sempre di più in questi problemi.
Le continue informazioni che i ragazzi ricevono attraverso i telegiornali, attraverso, se ne parla anche a scuola, su quello che succede nel mondo, il terrorismo, ha creato il senso di panico. Non si sentono più così sicuri come un tempo. Il fatto di sapere che in un dato momento c'è qualcuno che si fa saltare in aereo, qualcuno che spara la folla, qualcuno insomma che guida un mezzo per fare del male agli altri, tutte queste notizie che sono ricorrenti creano questo stato di ansia.
Purtroppo è l'influenza di quello che loro stanno vivendo, è una generazione che crea nella loro intimità tanta insicurezza e quindi è importante avere la fotografia giusta di quello che sta succedendo, come mai i ragazzi hanno la tendenza oggi di giocare certi giochi molto a rischio di vita. Qual è per loro l'importanza della vita? Cosa sta sfuggendo? Ecco, la terza sfida è la sfida della perdita, del fallimento. Gli studiosi presentano il fatto che si fa sempre più fatica a perdere, a accettare la perdita, e sono sempre più lunghi i tempi del lutto, quindi dell'accettazione della perdita, e quindi abbiamo sempre più persone adulte, quarantenni oltre, che vivono tra scoraggiamento e depressione.
mandami questo brano dei Modà. Ringrazio Ismele Di Maggio che ogni tanto mi manda delle chicche di brani di cantanti italiani che ecco, con i loro canti, con i loro testi, testimonio della loro fede, no, in Dio. E ritorniamo a parlare con Abigaila. Ci eravamo soffermati, abbiamo appena iniziato, Abigaila, a parlare della terza, del terzo punto, la perdita, quindi la difficoltà che oggi si ha di riuscire a metabolizzare comunque la perdita e il lutto.
Ultimamente gli adulti davanti alla perdita sono o scoraggiati o depressi, e quindi c'è questo fenomeno della depressione così forte che non riescono più a passare oltre, e lì interviene la pigrizia di trovare un nuovo progetto, la pigrizia di affrontare, di risolvere certi problemi, e quindi si arriva a un'apatia per gli adulti. Nel momento in cui il bambino, il ragazzo, ha un genitore adulto che è apatico, che non sa gestire il fallimento, la perdita o la mancanza di successo a casa, ma a scuola ha un insegnante che anche lui è apatico perché non viene pagato quanto dovrebbe, quindi non ha più la passione di insegnare e va a fare sport, e anche lì c'è una persona che ha queste difficoltà, immaginate un attimo che questi bambini, questi ragazzi hanno già dentro la paura di quell'apatia, la paura dello scoraggiamento, la paura della depressione. Quindi la sfida della perdita, del fallimento, è una sfida molto forte da affrontare.
Sono sfide a cui continuamente siamo sottoposti, quindi dobbiamo sicuramente imparare ad affrontarle.
Certo, più in fretta si fa, meglio è. Perché altrimenti, pensate un attimo, questi bambini che passano da, io sto adesso esagerando, ovvio, no? Perché non tutti sono apatici, non tutti, ma c'è questa tendenza, perché comunque l'adulto non riesce più a trovare facilmente il lavoro, piuttosto che non sa usare il computer a un certo livello, piuttosto che, e quindi si cumulano certe frustrazioni e si arriva a un senso di colpa, a un complesso di inferiorità molto più velocemente che 20 anni fa in un adulto, dico. Mm-hmm. Ok? L'ultima sfida invece che volevo presentarvi, che è una sfida sempre più presente anche in Italia, è l'immigrazione, che è un problema attuale, un fenomeno che in qualche misura c'è sempre stato in realtà. Se guardiamo nella Bibbia vediamo delle migrazioni verso dall'Egitto, abbiamo le invasioni barbariche, quindi nei tempi moderni si sono succedute periodicamente verso l'America e poi all'interno dell'Europa. Ma in che modo tocca a me, mamma di un bambino, il fatto che c'è un'immigrazione non indifferente in Italia, per esempio? Tocca perché c'è una mancanza di prospettiva per il futuro. I bambini oggi vedono gruppi di ragazzi nell'ozio, lì vicino alla stazione, al parco, gruppi interi di decine di ragazzi. Dopo c'è un peggioramento delle condizioni di vita per cause economiche, c'è un degrado ambientale del paese di provenienza, da dove vengono loro, ma anche del paese dove loro arrivano, perché ci sono due culture molto diverse, due modi di pensare molto diverse, no? Poi c'è una violazione dei diritti umani, e io come mamma dico, ma non c'entra con me. Invece sì, perché quel ragazzo fra 5 anni si sposerà con una ragazza italiana o con una ragazza della sua nazione, e fra un po' avranno dei figli che andranno a scuola con i nostri ragazzi. Sarà legittimo da tutti i punti di vista quel tipo di matrimonio? Sono seguiti per i documenti che hanno? Sono seguiti per le tessere sanitarie che hanno? Cioè, tutte queste cose formano una sfida non indifferente. E poi c'è l'aspettativa di migliori condizioni di vita per loro, ma che nemmeno le condizioni di vita della popolazione dell'Italia peggiori. Ok, ci siamo?
Sì, sì.
E quindi alla fine si parla degli esseri umani, si parla di persone che hanno una tristezza non indifferente, scappano via proprio per i problemi che ci sono. Ricordiamoci che il percorso dall'Africa all'Italia non lo fa una persona di 50 anni, ma lo fa un ragazzo di 19-20 anni, un ragazzo in cui la famiglia investe per poter mandarlo. Quindi da una parte di là ci sono dei problemi, dall'altra parte di qua sono un altro tipo di problemi che dobbiamo affrontarlo con serenità ed essere consapevoli che ha delle conseguenze nella vita della famiglia, della scuola, della chiesa e della società.
Il fatto che vengono in Italia tantissime persone di diverse nazionalità e poi naturalmente queste persone, ragazzi, uomini e donne, si riversano nella scuola, si riversano in tutti i settori.
Noi sono pensieroso perché gli argomenti da trattare su questo problema sono infiniti, perché la gente che scappa via dalle nazioni che sono degradate, gente che ha vissuto una vita suo malgrado degradata, purtroppo porta quello stile di vita anche qui. E quindi noi vediamo cosa c'è nei parchi, cosa c'è nei giardini, cosa c'è nelle strade. Io ho visto fare pipì per strada a gente tranquilla come se nulla fosse. Ho visto delle cose veramente che mi hanno un po' lasciato preoccupato. Dico, che cosa sarà oggi, non domani, che cosa sarà più tardi? Che cosa sarà più tardi? Quindi come si fa ad avere il tempo, la buona volontà, la sacralità di integrare in una civiltà educata, in una civiltà civile, se vogliamo usare questi termini, dove il comportamento dell'essere umano deve essere un comportamento che dà diritto agli altri, ma gli altri devono dare diritto agli altri ancora, in una etica, in una morale, in un'educazione. Ma io sinceramente sono un po' confuso, non so quanti secoli ci vorranno, ma bisogna arrivare a questo.
Sì, diciamo che il tema che vi ho proposto è molto tosto, è vero, no? Ma è importante cominciare a pensare seriamente sul modo in cui sta cambiando il mondo, in modo che noi come mamme, come papà, riusciamo ad avere una visione giusta. Quando io per esempio prima vi dicevo, cosa consiglieresti, che facoltà consiglieresti a un ragazzo che finisce la scuola, quando ti rendi conto che sempre andando in banca per esempio, sempre di più tu trovi al posto della persona che ti spiega le cose, trovi la macchinetta e quindi devi interagire con la macchinetta che non ti dà più soltanto il numero, ma tu puoi fare delle operazioni con la macchinetta.
Sì.
E quindi certi lavori non ci saranno più, ci saranno altri nuovi, e quindi se io come mamma non riesco ad aggiornarmi ai cambiamenti di questo mondo, non potrò essere d'aiuto a mio figlio, alla mia figlia.
Sai cosa ho notato?
Bisogna di aprire la mente.
Abigail, ho notato ad esempio un'ultima cosa in cui ho visto questa meccanizzazione, che è il casello dell'autostrada, che insomma a volte faccio, quindi andando verso Cireale, non ci sono più le persone che ti cambiano i soldi, ma è tutto automatico, tu devi mettere poi il bigliettino che prendi e lì ti dice quant'è, metti i soldi e torna il resto. Non sono spariti, almeno in alcuni caselli sono sparite le persone, è tutto meccanizzato.
Vabbè, qua al nord sta il telepass, passi e i soldi vengono presi automaticamente, altrimenti se vuoi pagare viene scritto ovunque, ti consigliamo di scaricare l'applicazione sul telefono, quindi nei caselli ci sono per certi tratti di nuove autostrade, per dire. Quindi è un mondo che sta cambiando, stiamo dando esempi molto semplici, ma è importante capire cosa sta avvenendo. Il perché della secolarizzazione ha un'influenza così forte sulla religione della famiglia, per esempio. Come mai la chiesa non è una chiesa più per la famiglia, non è più la chiesa per una città? Cosa sta succedendo e come possono affrontare queste cose?
tempo ci troviamo di fronte a tanti cambiamenti.
È su diversi livelli, no? Non è soltanto, tu dici, ok, è cambiata l'economia, è cambiata, non lo so, la politica. No, sono diversi livelli che stanno cambiando. Quindi facciamo una riflessione seria e cominciamo a vedere in che modo oggi possiamo prepararci ad essere genitori con la consapevolezza dei tempi che viviamo. Perché purtroppo succede questo: la scuola non cambia o fa fatica a cambiare, la chiesa non cambia o fa fatica a cambiare, ma il mondo tecnologico porta la società a dei cambiamenti veloci e non indifferenti, e quindi rimaniamo indietro come famiglia, come scuola, come chiesa. I principali metodi per educare il figlio.
È vero.
Quindi buttiamo il bambino, scusate che uso questa parola forte, in un mondo che lui non è pronto, perché noi non siamo pronti. E abbiamo poi l'aspettativa che ritrovi lavoro, che finisca bene la scuola. Noi abbiamo per esempio il fenomeno dei ragazzi che fanno 3 anni di università, si rendono conto che non è quello che loro vogliono fare nella vita e ripartono da zero dopo 3 anni, lo sapete, vero?
Sì, siamo stati...
I genitori sono spaventati di questi cambiamenti, mio figlio non sa cosa vuole. Ah sì?
C'è stata una segnalazione attraverso i media che l'Italia è una nazione con i meno laureati, insomma.
E quelli che ci sono vanno via, però quelli che ci sono devono andare via.
No. Che agli esami, praticamente alla maturità universitaria, ne arrivano pochissimi.
Penso che perché i ragazzi credono che fare tutti quegli anni di studio per non avere prospettiva di lavoro, perché in realtà poi anche chi è laureato oggi in Italia ha difficoltà a lavorare, forse questo spegne in loro il desiderio probabilmente di studiare. Perché studio, se poi alla fine magari dovrò fare lavapiatti, allora non studio e magari vado all'estero, farò lavapiatti e verrò pagato meglio che se resto qui in Italia da laureato. Non lo so, Michela, se questo è il ragionamento un po' che i ragazzi fanno, ma a volte l'ho sentito dire.
Sì, non sei lontano.
E se il ragazzo sceglie di andare all'estero, come famiglia siamo pronti ad aiutarlo, ad accompagnarlo in quello che vuol dire vivere senza la famiglia e fare lo straniero?
Mm-hmm.
O siamo condizionati? No, tu stai qua vicino alla mamma, al papà, perché vedrai di qua, di là. Che siamo pronti a dare forza a questi ragazzi dicendo il mondo sta cambiando. 30 anni fa io rimanevo nello stesso paesino di montagna perché c'era un lavoro, c'era la disponibilità, ma sappi che se tu adesso vai via devi lavorare sulla tua identità per prima, devi lavorare sulle tue capacità, devi essere sicuro di quello che hai dentro e devi sapere che sei uno straniero. Cosa vuol dire? Cosa comporta essere uno straniero? Cosa vuol dire non tornare più a casa per la vacanza, per mangiare insieme alla famiglia, essere staccato? Cioè tutte queste cose hanno delle influenze sulla psiche, sulle emozioni dei ragazzi. E noi come genitori siamo chiamati ad avere la visione chiara su queste 4 sfide, ma ci saranno altre sfide che potrei raccontarvi. Io ho selezionato, perché sennò veramente divento antipatica, ma ho selezionato 4 che mi sembra che sono più urgenti, mm-hmm, per dare un segnale d'allarme e riuscire ad entrare nel mondo in cui viviamo, non soltanto guardarlo da fuori, ma di porci delle domande non indifferenti.
Grazie Michela, allora alla prossima.
Alla prossima.
Buona giornata.
Buona strada. Ciao. E affrontiamo le sfide.
Affrontiamo le sfide, ok.
Ciao.
Ciao, cara.
Abbiamo trasmesso La scuola delle mamme, un programma della RWS a cura della pastora avventista Trofin Abigaela.